E allora 87.9, questa è Radio Onda Rossa. Una frequenza certa, un'onda che attraversa i muri, le porte. Un saluto a tutti i fratelli reclusi e a tutte le sorelle recluse dentro quelle gabbie che sono i carceri in Italia, i CIE. Come ogni lunedì a sera, questa è Attica Blues. E vi ricordo che questa piccola grande radio non vive d'aria. E allora l'appello, come al solito, a sottoscrivere passando qui in via De Voci 56. Se vi trovate in fila alle poste e non sapete che fare, potete anche compilare un conto corrente postale numero 6180 4001. Sì, ho capito, non c'avevi la penna. Allora, ve lo ripeto, numero 6180 4001, intestato naturalmente a Radio Onda Rossa, via De Voci 56, 00185, Roma.
That, and I'm putting it to you. As I turn my eyes to the east, as I turn my eyes to the west, as I turn my eyes to the north, oh John, as I turn my eyes to the south, misery on your land, your land. Down there in China, your war. Down in Grenada, your war. Down in Lebanon, your war. Down in Tanzania,
andiamo a cominciare questa puntata di Attica Blues. Questa sera ho un sacco di ospiti qui in studio perché presenteremo un libro che ci piace molto, che si intitola La quarta sponda, scrittrici in viaggio dall'Africa coloniale all'Italia di oggi, e abbiamo ospite qui in studio l'autore Daniele Gomberiati insieme ad alcune ragazze della casa editrice Caravan, e quindi ne parleremo insieme di questo libro che è una raccolta di interviste a scrittrici che sono originarie appunto dei paesi dell'ex Corno d'Africa, le ex colonie italiane, e autrici che hanno insomma tutte storie diverse. Ne parleremo insieme all'autore, che ci spiegherà un po' qual è il progetto e l'idea da cui è nato questo libro e quali sono le storie di queste donne che ci raccontano appunto la storia rimossa del colonialismo italiano dal loro punto di vista, di persone che l'hanno vissuta sulla propria pelle.
Frustration and misery, pure misery, I say. I'm jealous, jealous. Everything is enough for all of us. Everything is adequate, they say. We all can open out our arms and our belly full. Should inherit life together. No war. We are sisters and brothers. No war. The humblest calves of the most milk. No war.
Allora, prima di cominciare a parlare del libro, parliamo invece dell'autore che abbiamo ospite stasera in studio, Daniele Comberiati. Benvenuto, buonasera Daniele.
Grazie,
grazie, grazie a te di essere qui con noi. Daniele, insomma, è uno scrittore molto giovane, ma ha già un bel curriculum. Ha vissuto in Francia e in Belgio, si è laureato al DAMS nel 2003 con una tesi su Sandro Penna e adesso lavora come ricercatore di letteratura italiana all'Università di Bruxelles, dove nel 2008 ha conseguito un dottorato con una tesi sulla letteratura italiana della migrazione.
Sì, infatti il libro un pochino ripercorre anche delle migrazioni di queste nove autrici. È un libro che è nato nel 2007 per una casa editrice che ora non c'è più, che diciamo da cui anche in un certo senso è nata Caravan, casa editrice Pi Greco. E sono nove scrittrici che hanno avuto tutte in maniera molto diversa un rapporto con le ex colonie italiane. Sono due scrittrici somale, diciamo dette di seconda generazione, Hijab Ashego e Cristina Liffarà, che tra parentesi credo siano venute anche qui direttamente o indirettamente.
Sì, sono già state negli studi di Onda Rossa.
Sì. Sono state ospiti. Una scrittrice che viene dalla Libia, Luciana Capretti. Delle scrittrici etiopiche come Marta Masibu, che era la figlia diciamo del Dejak, cioè una specie di sindaco di Addis Abeba, che fu trucidato dalle truppe fasciste dei graziani, e Maria Bebuviarengo, che era di padre italiano e madre etiopica. Poi Gabriella Germandi, che ha una storia anche lei particolare, perché era di padre italiano e madre eritreo-italiana, però nata in Etiopia. Insomma, in sé racchiude tre culture, se non di più, tra l'altro. E l'ultima è Ermina Dell'Oro, appunto, sì, che viene da una famiglia italiana dall'Eritrea. Ecco, esatto.
When we talk about hip hop, starting in Africa, we talk about this. We talk about that drum right there. And then we saying that there is a poet, an MC, that may say something relevant, something fantastic over that drum. That's what we call hip-hop in its origination. I'm gonna show you some of that right quick. Check it. I take it home, I take your wallet, jewels and phone, don't think about it, just take it from my ruthless dome, I'm sick about it, I feel like I'm surviving alone, I got a record and I'm not afraid of cops at all, I'm like a Ja Rule poster,
cause I'm off the wall,
yeah, basically the revolution is here, came on the dusty foot, there's no solution to fear, yo, I'm taking it back like clothes that don't fit, that you purchased in a heavy man helmet, oh shit, I'm so sick, my rhyme book those are fit, I need a vaccination just so I can spit my own shit, part of me
while I release these rhymes out of me. I'm so ridiculous, I got a compulsive disorder. I'm sorta like a reporter strapped to a little recorder. The border having an order not to let me in order for me not to cause a slaughter. Lyrically, I flow in water. I ain't order. Take it easy on these suckers. Harass more niggas than a sleazy undercover. But seriously, I remember I was 7 when rap came mysteriously and made me feel 11. It understood me and made my ghetto heaven. I understood it as the new poor people's weapon. But now it's half-assed like a chick with one butt cheek. Dusty foot philosopher came to change things.
Trust me.
From Ethiopia, Tanzania, Somalia, Heathrow Airport and Customs at LaGuardia, Uganda, Kenya, my people up in Ghana, Kingston, Jamaica, big up cause you know it's time for the
African way. It's the African way. It's the African way. It's the African way. It's the African.
What is it, y'all?
It's the African way. It's the African way. It's the African way. It's the African way. It's the
Let me explain some more.
Can I say
I got a plan to reclaim all of my fans. I got brothers in Japan that order my jam. I got rocket propelled spit mortals and damn I heard her house that it with
slaughter the scam.
A lot of people be ignorant and don't understand. They separated and they celebrated
part of the plan.
I got my people considered lethal. I'm the cerebral amigo. I break a needle in pieces and eat them like Reese's. Y'all are just cheesing. Y'all ain't hitting, y'all are just teasing. Y'all don't believe in the African.
Y'all are just sleeping.
I'm sick and tired, I'm on the riot. I'm on a bio
graphic.
But like a lawyer on all that bygones.
Pass me.
I'm so ridiculous, can you believe how vivid this shit is? Got thieves like conspiracists. This shit is sick of lyricists. Before I even spoke a word of English, I'm serious. I got a lock to y'all are just some visitors. And just get busy and snap your neck back and forth till you get.
E allora, prima di andare a parlare direttamente del libro e appunto delle voci delle autrici che hai intervistato, Daniele, ti volevamo chiedere com'è nato questo progetto e in particolare perché hai scelto questo titolo e che cosa significa la quarta sponda.
Ma, la quarta sponda originariamente indicava la Libia, quindi a livello geografico una sorta di prolungamento dell'Italia al di là del Mediterraneo. Io l'ho presa come metafora per tutto il colonialismo italiano. In realtà poi mi piaceva perché anche la Libia c'è una storia particolare, cioè nel senso che l'Italia non era interessata alla Libia, non ci avrebbe fatto assolutamente nulla con Tripoli, ma era interessata alla Tunisia e a Tunisi, dove già nel 1900 vivevano quasi 30.000 italiani. Solo che la Tunisia era entrata in orbita francese, allora l'Italia si è spostata e ha fatto finta che la Libia fosse stata sempre storicamente molto importante per l'Italia, quando ci vivevano 300 italiani, quindi non ce n'era nessuno. E in questo senso mi è piaciuto, perché la quarta sponda poi indica anche una visione anche geografica vista dall'Italia. Cioè, quindi l'Italia ha tre sponde e la quarta deve essere quella al di là del mare. Però chiaramente visti da lì non ha alcun senso il termine quarta sponda. Quindi mi piaceva questo. Cioè, pensavo che nel titolo ci fosse un po' la contraddizione del colonialismo, insomma. Ecco.
Eh sì, certo, il fatto che appunto questa idea di un prolungamento della nazione italiana era un modo anche per attirare i futuri colonialisti con appunto il miraggio di una società in cui potessero arricchirsi e insomma sistemarsi per il futuro. Poi in realtà tutto questo significava in qualche modo depredare le popolazioni locali delle loro ricchezze ed è insomma un fatto anche che si tende spesso nella storia, nella cultura italiana, a identificare l'esperienza coloniale con il periodo fascista. Invece, come giustamente facevi notare tu, l'esperienza coloniale italiana è iniziata molto prima, durante l'Italia liberale.
È iniziata prima e è finita dopo, perché poi l'Italia ha avuto 10 anni di amministrazione fiduciaria in Somalia fino al 60, poi oggi chiaramente il colonialismo è una cosa molto diversa, no? Uno lo chiama neo, posto, non lo può chiamare come gli pare, però insomma il alcuni legami fra le colonie e la metropoli ancora adesso sono evidenti. Io penso non solo all'Italia, penso anche alla Francia e a quanto incide sulle elezioni politiche di alcune ex colonie dell'Africa centrale o dell'Africa subsahariana. Beh, per l'Italia è successa la stessa cosa, no? Se si pensano a tutti i problemi che ci sono stati in Somalia, che ci sono tuttora, Se si pensa anche al rapporto con Gheddafi, no? Che recentemente è venuto infatti in Italia, che adesso è quello più, ecco, attuale, magari la gente lo conosce di più perché lo vede.
Abbiamo assistito al baciamano,
alla foto di Al Mukhtar, no? E quindi all'Leone del deserto proiettato su Sky, dopo che per la prima volta dopo che per anni era stato boicottato, anzi addirittura vietato, no?
Censurato, insomma, censurato, lo possiamo dire.
Si può dire
e a quel punto sembrava che Gheddafi fosse diventato il paladino delle lotte anticoloniali, quando sappiamo bene che insomma anche gli accordi recenti tra Italia e Libia sono appunto una forma di prolungamento dell'esperienza coloniale, visto che poi sanciscono una zona franca per le imprese italiane che vanno a sfruttare appunto il petrolio e altre risorse in quel paese.
Sì, tra l'altro è abbastanza interessante questo discorso di Gheddafi, perché si vede come pian pianino si sta spostando la geografia, no? Cioè, prima la frontiera era l'Italia, ora la frontiera è un po' più a sud e diventa la Libia. E è interessante perché la prima autrice che ho intervistato, sia in ordine cronologico ma che è anche la prima intervista nel libro, Luciana Gavretti, è nata in Libia e se n'è andata alla Libia a 5 anni, quindi si ricorda poco, e si è ricordata di questa sua esperienza, cioè le è venuta l'esigenza di scrivere perché un giorno ha visto lo zio arrivato da un taxi, sceso da un taxi a Ostia senza nulla, praticamente con le ciabatte e il costume e una canottiera, e si è chiesto: ma perché è venuto in queste condizioni in Italia? Cioè, chi è quest'uomo? Ovviamente lui era uno dei 20.000, il famoso esodo dei 20.000 che dopo l'arrivo di Gheddafi nel 70 furono rimbarcati verso l'Italia. Queste persone furono imbarcate con mezzi di fortuna in Italia. In Italia stettero per mesi in dei centri di accoglienza, cioè così li chiamavano al tempo. Lui, lo zio in particolare, fu fortunato perché aveva una sua piccola casa, insomma, di proprietà, quindi ok, diciamo, fece un percorso singolare, ma la maggior parte stette in centri di accoglienza, per poi andarsene, molti emigrare in America addirittura, cioè per dirvi quanto era ormai sfilacciato il rapporto e il legame con l'Italia. E lei nel libro racconta una storia vera, tra l'altro che lesse in un giornale, di una persona che di nascosto prese una zattera e cercò di raggiungere le coste siciliane. Scrivendola, leggeva i giornali, vedeva il telegiornale, si è resa conto che quello era il primo viaggio, diciamo, di un migrante in quel modo, cioè col gommone, dalle coste libiche alle coste della Sicilia del Sud, a Lampedusa, cioè identico al viaggio dei migranti attuali, solo che non sono italiani che lo fanno ma sono stranieri, ma il tipo di viaggio è identico e le motivazioni pure sono molto simili, insomma. Questo è abbastanza
sì, anche perché parliamo appunto poi di colonizzatori che in quel momento storico si trasformarono a un certo punto da dominatori in dominati.
Dominati, esatto, sì, poi il discorso libico era anche complesso perché c'era una comunità ebraica molto antica che stava lì dal 1400, cioè dopo il 1492, insomma, dopo che gli ebrei furono cacciati dai cristiani dalla Spagna, quindi andarono nei paesi arabi dove erano accolti meglio, tra l'altro, e loro si sentivano libici, nel senso che insomma stavano lì da secoli. Però molti di loro parlavano italiano, furono considerati anche loro colonizzatori, cioè quindi ci furono anche molte confusioni, sì, facevano parte ovviamente di una classe sociale abbastanza agiata, però ci furono abbastanza, come ogni rivoluzione, diciamo, un pochino affrettata, soprattutto visto che quella era una giunta militare che prendeva il potere, ci furono epurazioni abbastanza veloci, insomma, un po' frettolose, ecco.
What do you desire when lifts you higher? don't have to be extraordinary. Just forgiving those who never heard your cries. You shall rise. You shall rise and look toward the skies. Where others fail, you will fail in time. You shall rise.
All'inizio ero molto incuriosita dalla società italiana, anche se non ero affatto convinta di rimanerci. All'epoca ero una ragazza che aveva viaggiato molto ed era convinta che in futuro mi sarei trasferita a Londra. Poi in Italia ho incontrato l'uomo che sarebbe diventato mio marito e ho deciso di restare. Giunta a Torino mi accorsi di molte cose. Innanzitutto della grande fortuna che avevo avuto ad Asmara nel ricevere un'educazione interculturale. Una delle prime cose che dissi a mio padre sull'Italia fu: «Papà, ma sono tutti italiani!» Anche se Asmara era molto più piccola di Torino, si respirava un'aria completamente diversa. C'erano persone provenienti da molte parti del mondo, diverse per cultura e religione, che convivevano senza problemi. Inoltre, quando vivevo in Etiopia e in Eritrea, ero convinta che la società italiana fosse molto colta. Gli italiani che vivevano lì avevano un forte senso di superiorità e pensavo che in qualche modo ne avessero una ragione. Invece, vivendo qui, ho scoperto l'Italia reale, un'Italia più semplice. Prima pensavo che tutti avessero un livello culturale molto elevato. Appena arrivata a Torino mi piaceva girare per i cortili. Ero curiosa e vedevo scritte di cui non capivo il significato. Non si affitta ai meridionali, oppure non si sputa per terra, o ancora non si sputa sulle scale. Mi fece molto effetto capire la profonda divisione sociale ed economica che c'era fra l'Italia settentrionale e quella meridionale. Quando ad Asmara avevamo studiato la divisione dell'Italia, pensavo a una divisione puramente geografica. Non avevo consapevolezza di tanta distanza e diffidenza.
Mama waka for church you like Sumongondele who Eritrea.
Eritrea,
I love you Eritrea.
Eritrea,
I love Eritrea. For Sika waka waka mama thanks for club you like Sumongondele who Eritrea.
Eritrea,
I love you Eritrea. So good people for sick I say Eritrean girls who na so so Mandele who Eritrea.
Eritrea,
I love you Eritrea.
Eritrea,
I go Eritrea, I see good people. Eritrean people na so so good patio who Eritrea.
Eritrea,
I love you Eritrea. I sing on the lay for Eritrea. I sing on the lay for Somalia. I sing on the lay for Djibouti. I sing on the lay for Ivory Coast. I sing on the lay for Nigeria. I sing on the lay for Liberia. I sing on the lay for Senegal. I sing on the leaf for Bamenda. I sing on the leaf for Botswana. I sing on the leaf for Namibia. I sing on the leaf for Muyuka. I sing on the leaf for Zimbabwe.
Che abbiamo letto poco fa erano parole di Maria Bebù Viarengo, una delle scrittrici che tu Daniele hai intervistato, no? E che è arrivata in Italia dall'Etiopia proprio nel 69.
Sì, è stata una tra l'altro delle più interessanti personalmente proprio a livello umano, e ha una storia particolare perché il padre con il fratello, quindi con lo zio dell'autrice, ha gestito per anni le miniere di platino Galasso, che erano miniere che dai tempi di Menelik erano state date in gestione ovviamente agli italiani, e la madre invece era di etnia Oromo, che è l'etnia maggioritaria in Etiopia, però morì quando l'autrice era molto giovane. Quindi lei per il lavoro del padre girò tantissimo per l'Africa, andò in Kenya, in Sudan, poi andò ad Asmara dove al tempo c'era, e tuttora tra l'altro, c'è una scuola italiana molto buona, finché venne appunto mandata dal padre a 18-19 anni a Torino. Quindi diciamo è in un momento abbastanza particolare della storia italiana, di cui lei, come si può capire dal brano letto, non sapeva nulla. E mi ha colpito sia in questo brano ma anche in generale nell'intervista, perché lei ha avuto veramente la caduta di un mito in Italia. Tra l'altro lei, una delle prime cose che si è chiesta è come mai l'Italia fosse divisa in due fra meridionali e altri italiani, e nessuno gliel'avesse mai detto in Etiopia, perché lei non capiva questo ostracismo nei confronti dei calabresi, dei meridionali. Appunto, si parla qui, non si affitta a meridionali, no? per lei era difficile la sua mentalità, perché diceva: ma come, non sono tutti italiani? Cioè, nel senso che gli italiani che erano rimasti in Etiopia e poi in Eritrea, perché lei ci aveva vissuto qualche anno, facevano parte ovviamente di una casta ben precisa e anche privilegiata, e tutti i conflitti che si vivevano in quel tempo in Italia non uscivano. Tra l'altro, una cosa interessante che dice l'autrice, che è una cosa che mi ha fatto molto pensare negli ultimi giorni, non so perché, ecco, in particolare, è che lei a un certo punto dice: io mi sono resa conto a Torino che qui sono tutti italiani, che io sono stata fortunata ad avere un'educazione interculturale. Cioè, nel senso, le colonie erano state sempre considerate comunque periferie dell'impero, no? Cioè, la metropoli è Roma, è l'Italia, e poi successivamente ci sono diramazioni periferiche che sono Asmara, Mogadiscio, Addis Abeba e via via la campagna, gli alti piani e via. In realtà però in quelle città, cioè dagli anni 10 del Novecento, si vivevano conflitti che oggi viviamo a Roma. Cioè si vivevano i conflitti etnici, i conflitti religiosi che oggi sono usciti nelle nostre città. Cioè, quindi in realtà quello che noi consideravamo, che l'Italia considerava periferia dell'impero,
erano l'avanguardia.
Sì, erano il centro, cioè era quello il centro, cioè era Roma la città provinciale, cioè non era Asmara. E questa secondo me è stata la cosa più assurda. Per esempio, anche a livello architettonico, no? Noi pensiamo alla Garbatella come uno degli esempi al tempo di architettura più assurda. In realtà gli architetti, dove si sentivano realmente liberi dai vincoli del fascismo, erano le colonie, perché lì comunque potevano sperimentare, tra virgolette, li stressavano meno, perché c'è un conto è andare a Roma e fare una cosa dove Mussolini passa, c'è un conto è andare a Addis Abeba dove si passa, però non ha detto che passa tutti i giorni, insomma passa di meno, ecco. Cioè si sentivano più liberi. E poi realmente, per esempio, Asmara oggi è patrimonio dell'UNESCO, no? È una dei più grandi esempi di architettura liberty, di architettura anni 30, è bellissima. Alcuni hanno detto: ah, assomiglia a Garbatella. No, e secondo me è il contrario. Cioè è Garbatella che assomiglia a Asmara, non è Asmara che assomiglia a Garbatella. Bisognerebbe un attimo invertire il rapporto.
La nostra lingua era Oromo. La nostra famiglia parlava Oromo. Tutti a Ghidami lo parlavano. Ma a Khartoum lentamente ogni cosa cambiò nome. I numeri non erano più Toko, Lama, Sadi, Afur, Shian, ma divennero 1, 2, 3, 4, Wahed, Imin, Tala, Herbs, 1, 2, 3, 4. Lentamente le altre lingue presero il sopravvento sull'Oromo. Namibia.
No, questo è un pezzo abbastanza importante, nel senso che racconta in piccolo la sua storia. Cioè lei non ha mai pensato di scrivere Maria Bebù Fiorengo, almeno per anni non ci ha pensato. È venuta in Italia, ha vissuto, diciamo, gli anni 60 e 70 a Torino, è rimasta a vivere a Torino, tra l'altro ci vive tuttora. Qualche anno dopo, credo si parli già di fine anni 80, addirittura anni 90, ha iniziato a scrivere. Ora, come dicevamo prima, lei ha viaggiato tantissimo, soprattutto quando era molto piccola, e queste lingue in un certo senso le ha assorbite, però per anni le ha dimenticate, ovvero non sapeva di conoscere tutte queste lingue. Quando ha cominciato a scrivere, queste lingue sono riuscite fuori e le hanno fatto capire che lei in realtà in Italia aveva un pochino appiattito la sua identità. L'aveva fatto per vari motivi. Uno era stato che quando lei arrivò in Italia non erano tante le persone di colore al tempo, no? Si parla di fine anni 60. Quindi lei veniva sempre, tra virgolette, travisata, perché le chiedevano: ah, ma che sei, sudamericana? Dice: sei indiana? Sei araba? No, dice: sono etiopica. Dov'è l'Etiopia? Cioè nessuno la conosceva. E lei, a lei sembrava assurdo che comunque un paese colonizzato, dove comunque l'Italia aveva tutto questo peso, in Italia fosse assolutamente dimenticato. Quindi lei si appiattì la propria identità su quello che gli altri volevano che fosse, perché a un certo punto si era stancata di rispondere sempre: no, vengo dall'Etiopia, che sta nel Corno d'Africa. Quindi come dice: sì, sono sudamericana, sono indiana, come vi pare. A un certo punto però arrivarono negli anni 80 le ondate migratorie, quindi lei non fu più un'eccezione, diventò parte degli immigrati, secondo lo sguardo esterno, e quindi fu vittima di episodi di razzismo. mentre prima era solo un elemento esotico, diciamo. È in quel momento che lei ha sentito l'esigenza di scrivere, perché evidentemente si è resa conto che le sue varie identità non collimavano, c'era qualcosa che strideva, e scrivendo le sono uscite fuori tutte queste lingue che poi compongono, insomma, il mosaico della sua personalità, ecco.
Waka mama waka for church yo, like Sumongondele o Eritrea.
Eritrea,
I love you Eritrea.
Eritrea,
I love Eritrea. For Sika waka waka mama the dance for club o, like Sumongondele o Eritrea.
Eritrea,
I love you Eritrea. Sika say Eritrean girls who na so so gondele o Eritrea.
Eritrea,
I love you Eritrea.
Eritrea,
I go Eritrea, I see good people.
Una querugiola sottile e lamentosa. Tu dicevi, in Italia può piovere così anche 3 giorni di fila. Ed io ti guardavo strabiliata, non potevo immaginare che davvero al mondo potesse esistere un luogo dove quella misera pioggerellina avesse la sfrontatezza di cadere dal cielo per così lungo tempo. Ma poi l'ho vista in questa tua terra, mentre cercavo un segno per trovarvi qualche mia possibile radice. L'ho vista e mi ha infradiciato l'anima di tristezza e nostalgia.
I sing on the leaf for Senegal. I sing on the leaf for Bamenda. I sing on the leaf for Botswana. I sing on the leaf for Namibia. I sing on the leaf for Muyuka.
Quest'altro brano invece era tratto dal capitolo dedicato a Gabriella Germandi.
Sì, lei è un'attrice italo-etiopica, per quanto in realtà anche un po' eritrea, perché la madre era italo-eritrea, e anche lei ha un percorso particolare, nel senso che la madre era figlia di un'eritrea, di Asmara, e di un militare fascista che l'abbandonò quando era molto piccola.
Una storia molto comune.
Una storia molto comune al tempo, infatti era una generazione precedente all'autrice. E infatti la madre non voleva assolutamente sposarsi con un italiano, perché aveva paura che a lei, alla figlia succedesse quello che era successo a lei. Poi però si sposò con questo italiano di una generazione successiva. E quest'uomo, vabbè, morì quando l'autrice era molto giovane, e lei andò in Italia. E anche qui, come nel caso della Vierengo, c'è un problema di doppio sguardo, di doppia percezione, cioè nel senso, lei, siccome è abbastanza chiara di carnagione, non venne percepita come etiopica. Lei passò dall'alto piano etiopico a un collegio di suore a Bologna, quindi insomma, il salto fu abbastanza grande. E tutte le dissero, no, ma tu sei come noi, tu non sei etiopica perché sei bianca. Finché un giorno la professoressa le diede da fare un tema, e lei raccontò tutta la storia di un popolo nomade che lei conosceva, perché lei non era di Addis Abeba, viveva nell'altopiano, quindi il suo vissuto personale era veramente assurdo rispetto al collegio di suora Bologna, che quando andò lei a inizio anni 70 doveva essere, penso, di una tristezza mortale. E da lì lei iniziò, un percorso di conoscenza. Tra l'altro lei ha tenuto un legame fortissimo con l'Etiopia, cioè ci va spessissimo, cioè ci torna diversi mesi l'anno. E in questo romanzo, Regina di Fiori e di Perle, in parte autobiografico ma solo in parte, racconta anche come si forma una narrazione, perché è anche questo il romanzo, cioè nel senso come la memoria può essere ritrasmessa in forma scritta, che è un elemento tra l'altro che lega tantissimo queste autrici, e lega soprattutto quelle della generazione degli anni 70, cioè Giabba Sceco, Cristina Lifarai e Gabriella Germandi, che hanno anche appunto una lingua molto orale, nel senso che con tanti segni dell'oralità che entrano nella scrittura, e che tutte hanno veramente l'esigenza, ma continua, di riscrivere la storia del colonialismo e del postcolonialismo italiano. E infatti sono tutte autrici che fanno tantissime, da una parte ricerche d'archivio e dall'altra interviste a persone che hanno vissuto in un certo senso il colonialismo da una parte o dall'altra, proprio per ricostruire la memoria, no? Visto che si parla oggi di memorie, di revisioni, di memorie condivise o meno, ecco, questo penso che sia un tentativo molto interessante.
Sì, che ha un significato, insomma, sia da un punto di vista personale, esistenziale, sia da un punto di vista storico e politico, perché appunto loro raccontano una storia che è sempre stata raccontata dagli altri e invece la raccontano dal punto di vista di coloro che sono stati colonizzati, che sono stati dominati, e quindi comunque è una versione inedita anche della nostra storia che ci dovrebbe far riflettere sul nostro passato e sulle nostre responsabilità, e quindi è fondamentale che, insomma, venga raccontata da loro oggi.
Ma infatti ogni tanto nel libro si parla di doppia colonizzazione, no? Insomma, il senso era che ce n'è stata una politico-militare che ha, diciamo, affossato quei popoli, e poi ce n'è un'altra oggi culturale che è poi appunto il discorso della memoria. Cioè, non solo questi popoli sono stati colonizzati, ma non hanno neanche avuto voce in capitolo per lavorare sulla propria colonizzazione. È una cosa, tra l'altro, che è successa che, vedendo Tripoli, studiando un po' tutto il discorso di Tripoli, è la stessa cosa in piccolo che è successo agli ebrei di Tripoli, cioè agli ebrei sefarditi, che poi quando sono andati a vivere a Israele si sono trovati pure impossibilitati a raccontare il loro olocausto, perché gli ebrei ashkenaziti gli hanno detto: no, l'olocausto è una cosa che abbiamo subito noi ebrei europei, voi non l'avete subita. E invece non è vero, perché il fascismo aveva fatto dei campi di concentramento a Jado in Libia, quindi loro sono stati devastati dal fascismo e dal nazismo, però non hanno avuto neanche la possibilità di scrivere questa storia, di raccontarla.
È un po' quella cancellazione della memoria che è uno dei motivi per cui molte di queste autrici hanno deciso proprio di cominciare a scrivere, no? Per preservare la memoria, che spesso poi invece nelle loro culture di origine veniva tramandata appunto tramite il racconto orale fatto, insomma, davanti al fuoco la sera, che è un po' il modello anche del loro stile di scrittura. E un'altra cosa che poi mi viene in mente, insomma, sentendo di raccontare queste storie, è che un po' tutte le autrici, un tema ricorrente nelle loro storie, è proprio il fatto di sentirsi estranee e spaesate sia nel paese di origine sia in quello in cui, insomma, sono arrivate successivamente nel corso dei loro spostamenti.
Sì, questo, diciamo, deriva sia dal fatto che molte di loro vengono da famiglie miste, quindi hanno avuto un'identità ibrida, no? Che non combaciava perfettamente in nessuno dei due paesi. Spesso anche al fatto di essere donne, quindi di far parte già di una marginalità nel loro paese, una marginalità e dal punto di vista, diciamo, del colonizzatore, ma spesso anche dal punto di vista delle loro culture d'origine, e a volte dal loro percorso personale, no? C'è quella poesia Strappo di Cristina Lefarà che è abbastanza indicativa, secondo me, perché lei, che insomma, io adesso faccio un po', diciamo, un commento, quindi magari è un po' brutale il discorso, però lei che può fare la spaccata rispetto alle sue compagne di classe perché non è infibulata, però non capisce perché la madre era italiana, non capisce perché è ancora piccolina, non capisce la differenza con le altre compagne, e vede tutto questo come una diversità, la stessa diversità che poi ha sentito in Italia, anche se per motivi completamente diversi, quando si è ritrovata da Italo Somala in Italia, anche se lei poi di fondo ha la nazionalità italiana e tutto, però sentiva una diversità culturale, proprio di vissuto, che non riusciva a comprendere, ecco, dal punto di vista razionale immediatamente.
E che, insomma, le veniva anche fatta pesare come una forma appunto di diversità in senso negativo, no? Una, sì, diversità che si basa sempre su delle relazioni di potere gerarchiche.
In entrambi i casi, tra l'altro, perché anche in Somalia viveva questa dicotomia, perché aveva difficoltà con le ragazze somale per questi motivi, e quando ha cominciato a frequentare la comunità italiana, cioè Casa Italia, si è trovata malissimo, perché era nostalgica, era comunque un ambiente ancora post-fascista, diciamo, e quindi anche lì lei si è ritrovata un po' in mezzo a questi due fuochi, diciamo.
this game and ask, 'cause you affect me. You cripple me, you shackle me, you shatter my whole future in front of me. This energy is killing me. I gotta let it pour like blood sober. Nimkiwa ditena gala soba. Nimkiwa batena gala soba. Nimkiwa kutena gala soba. Nimkiwa kutena gala soba. Nagala soba, nagala soba. Nimkiwa ditena gala soba. Nimkiwa batena gala soba. Nimkiwa kutena gala soba. So for real, who's to blame? We lose lives over the bill's name. Disregard for the soul. We just don't give a fuck no more. Left alone, all alone. Settle your issues on your own. What to do, where to go? I gotta be a refugee, damn sober. Nimkiwa ditena gala soba. Nimkiwa batena gala soba. Nimkiwa kutena gala soba. Nimkiwa kutena gala soba. Nagala soba, nagala soba. Nimkiwa ditena gala soba. Nimkiwa batena gala soba. Nimkiwa kutena gala soba. Mokdisho used to be a place where the world would come to see. Jazira, Sugum Talida, Wadigle, Io Medina, Hargeisa, Bosaso, Barbere, Io Berbera. My skin needs to feel the sand, the sun. I'm tired of the cold, goddamn soba. Nimkiwa ditena gala soba. Nimkiwa batena gala soba. Nimkiwa kutena gala soba. Nimkiwa kutena gala soba. Nagala soba, nagala soba. Nimkiwa ditena gala soba. Nimkiwa batena gala soba. Nimkiwa kutena gala soba.
E allora abbiamo qua in studio anche Roberta, Serena e Marta della Caravan. Ci parlate un pochettino di questa vostra esperienza come casa editoriale?
Sì, ciao, buonasera a tutti. Il libro di Daniele è una nostra prima pubblicazione nella collana di saggistica Segnavia, e abbiamo anche altre due collane di narrativa che sono Bagaglio a mano e Valigia d'Oriente. Sono tutte improntate sul tema del viaggio, che è quello poi che ha caratterizzato anche la scelta del nostro nome Caravan Edizioni. Infatti il progetto editoriale, la linea editoriale principale è quella di fare una letteratura di viaggio, viaggio in senso di conoscenze, nuove culture, nuovi paesi, ma anche nuove esperienze, viaggio introspettivo. E noi siamo una giovane casa editrice nata da pochissimi mesi e siamo una società cooperativa composta da 8 soci, ma in particolare poi siamo 4 ragazze a portare avanti il Caravan. e quindi è proprio, diciamo, il libro di Daniele, oltre a essere un libro bellissimo che rappresentava la nostra linea editoriale, è anche proprio una scelta femminile molto forte, proprio perché appunto queste 9 autrici in qualche modo riflettono il nostro viaggio al femminile. E gli altri libri sono di narrativa, e l'altro libro che è uscito insieme a quello di Daniele, che inaugura la collana di narrativa Bagaglio a mano, è Spigoli di Davor De Pascalis, che anche quello nasce da un blog di viaggio di questo giovane ragazzo romano e newyorkese che decide di andare a New York proprio per fare una nuova esperienza, per cercare lavoro e per recuperare le sue origini, dato che la madre è di lì. E invece la prossima pubblicazione per la collana Valigia d'Oriente, che è la narrativa orientale, sarà presentata al Salone Internazionale del Libro di Torino a maggio, ed è un libro di un autore indopakistano che si chiama Amar Hussain, e il titolo è Il Nuvolo Messaggero. Quindi anche qui c'è tutta una crisi, una doppia identità tra diversi paesi, e quindi i vari viaggi dello scrittore che, insomma, vivrà un'adolescenza, una crescita, una maturità un po' combattute, appassionanti, e, insomma, molto molto bello. Quindi
ma insomma, questo viaggio in cui state tocca diverse culture abbastanza con regolarità, diciamo, in tutti i vari progetti.
Diciamo di sì, insomma, noi quello che volevamo fare è appunto
muoverci appunto un po' su, sui confini, sulle frontiere, esplorare appunto quei luoghi dove, dove ci si incontra, ma dove appunto non ci sono queste identità forti, dove anzi sono possono essere messe in discussione, in qualche modo possano anche in un certo senso far, far riflettere, farci mettere in discussione. Poi insomma, cosa che caratterizza un'altra scelta, insomma, noi cerchiamo questi libri anche basandoci un po' su una certa leggerezza, intesa in senso calviniano, insomma, non una superficialità, perché appunto ci interessa affrontare questi temi anche in un certo senso avendo la possibilità appunto di insomma di perché abbiano appunto spazio, aria, insomma, perché possano appunto dare la possibilità di pensarci sopra, di far crescere, di far riflettere, di mostrare diversi punti di vista, ma senza che essi siano appunto predominanti, ecco.
E poi un altro aspetto che ci sembrava importante sottolineare è il fatto che avete scelto di stampare tutti i vostri libri su carta riciclata.
Sì, ecco, questa è stata una delle scelte, una delle prime scelte, una delle più insomma fondamentali della nostra casa editrice. È quella appunto che questo viaggio abbiamo deciso di farlo nel rispetto del, della natura che ci sta intorno, quindi il caravan si muove assolutamente ecologico e guardando i paesaggi che gli sfiorano, che gli scorrono intorno e senza inquinare, quindi tutte le nostre carte sono riciclate e certificate al 100%.
E vogliamo ricordare anche voi avete un sito web della casa editrice dove si possono trovare tutte le informazioni sulle pubblicazioni e le iniziative future?
Sì, il nostro sito che è ancora work in progress ma che è già attivo è www.caravanedizioni.it e potete anche richiedere tra l'altro i libri mandandoci un'email, ve li spediamo, comunque a Roma si trovano in tutte le librerie.
Mogadishu used to be a place where the world would come to see Jazeera, Sugun Talida, Wardigle, Io Medina, Hargeisa, Bosaso, Bardere, Io Berbera. My skin needs to feel the sand, the sun, I'm tired of the cold goddamn soba. Limki wa bute nagala soba, 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 nagala soba, nagala soba, limki wa bute nagala soba, limki wa bute nagala soba, limki wa bute nagala soba.
Allora, purtroppo ci dobbiamo salutare, questa puntata di Attica Blues finisce qui e restate in ascolto perché tra poco comincia Todos. Per ora salutiamo Daniele Gomberiati.
Ciao a tutti, grazie.
Grazie a te di essere stato con noi e salutiamo anche Roberta, Serena e Marta della Caravan Edizioni.
Grazie, ciao.
Ciao, grazie a voi veramente di aver partecipato, ci fa piacere avervi avuto stasera perché insomma il progetto editoriale è molto interessante e questo libro di Daniele Gomberiati merita assolutamente di essere letto perché insomma è un lavoro significativo che insomma riesce a rendere la ricchezza anche di questa produzione letteraria ancora molto nuova per l'Italia e che invece dovrebbe essere messa all'altezza di tutto il filone della letteratura postcoloniale che invece in altri paesi del nord Europa ha una centralità e un'importanza che insomma in Italia ancora non le viene riconosciuta. Quindi insomma vi salutiamo, chiudiamo qui e in conclusione ci fa piacere leggere una delle poesie di Cristina Alifara che tu avevi citato poco fa e quindi questa è Strappo.
Sobah means come out, directly talking to the gunmen and the warlords of Africa, letting them know that we can't, you know, the people can't take it no more. Yeah, and it's a soundtrack to a poor man's revolution in East Africa right now, playing for the people, you know. And we went to Africa to shoot the video for this. The only way you can translate the vibe, you know, soba.
Nel gruppo di donne, sono di madre europea, questo mi distingue. Un'adolescente snodata, sulla sabbia in mezzo alle coetanee, cado giù in spaccata. Attenta che ti strappi, goccerai sangue, Eb. Non troverò un marito, non sono pura, chiusa, bella. Quelle piccole labbra pendenti sono brutte, Ado. Idil così orgogliosa, al centro di tutti. Le gambe immobili, un fiore sul pube, un abito largo. Sarò mai presa anch'io dai venti? Aliti insani che risalendo le viscere mi penetreranno i pensieri? Insetti prenderanno la mia mente? Un segno sul mio corpo mi scompenserà? Ci laviamo con le altre donne, i miei figli sono i loro figli. Voglio tenere insieme tutti i pezzi. Indossare l'abito con le altre, senza di loro, vecchie, adolescenti, storpie, bellissime, bianche e nere, io non esisto. Sono donna finché loro esistono.
Don't I'm gonna die.